cambia tutto, almeno politicamente, con il via libera arrivato ieri dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU per un cessate il fuoco a Gaza. La stensione americana è una novità assoluta che genera l'ira di Netanyahu, il quale annulla la visita a Washington. L'altro fronte, quello ucraino, ha visto il moltiplicarsi degli attacchi russi, mentre da Mosca il presidente Putin riconosce le responsabilità dell'islamismo radicale nell'attentato, pur tornando ad evocare un ruolo di Kiev. Il resto della giornata ci consegna altri passaggi della vicenda barese: De Caro che non ricorda la visita alla sorella del boss, Emiliano che dice che forse era da solo. Si segnala nel frattempo che agli Open di Miami, uno dei 9 tornei di tennis più importanti dopo gli Slam, ci sono 3 italiani agli ottavi: Musetti, Arnaldi e ovviamente Sinner. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Non di Venere ma di Marte, con Spezia si riparte. E se manca anche il caffè, sei arrabbiato pure te.
Simone Spezia.
Neanche i fighi secchi.
Incidi, baby, I'm hot like the prodigal son. Big a battalini, mini, money, mo, and flower, you're the chosen one.
Vi prego, non fate finire la telenovela di Bari perché sto impazzendo, è meravigliosa.
I foderi stanno a combattere e le sciabole stanno attaccate ai muri.
Dai, voglio una terza, una quarta versione, una quinta versione. Così vado in vacanza mercoledì. No, che sapendo che continuerò a leggere i giornali lieto del proseguimento di questa vicenda. Dunque, allora, prima Michele Emiliano aveva portato nel racconto fatto dal palco De Caro, Antonio De Caro, all'epoca assessore della giunta guidata da Emiliano, da una sorella del boss, perché cosa era successo? Ha raccontato, tra l'altro, una storia. Boh. De Caro era in piazza, si stava procedendo alla trasformazione di Bari in vecchia, in zona traffico limitato, e sente qualcosa. Adesso lo so che siete, dato che siete maliziosi, la prenderete in un modo particolare. Sente qualcosa di duro dietro la schiena, e in realtà. Dice, sento una pistola dietro la schiena. Poi dice Emiliano, non so se era un dito o una pistola, però a quel punto io lo prendo e lo porto alla sorella del boss, Capriati, e racconta una storia come se glielo affidasse, no? Dice, questo è mio. Poi De Caro dice non l'ho mai incontrato. Poi esce una foto nella quale è abbracciato a due donne, di cui una è un'altra sorella di che fa parte di questa famiglia di Capriati, che a quanto pare sono 11 fratelli, non si sa, un'enormità di gente. E poi però si scopre che questi qua hanno un negozio, sono delle persone per bene, sono imbestialiti, perché dice, ma come ci mettete, ci esponete al pubblico ludibrio, ma come vi permettete? E qua poi, se sono persone per bene, è difficile dargli torto, no? Poi Emiliano va al TG1 e dice, bah, però se Antonio dice che non era con me all'incontro con la sorella del boss... Io ci ho certamente parlato ieri al TG1.
In una di queste occasioni ho certamente parlato con la signora Capriati.
Non c'era De Caro?
Sinceramente, io ci ho parlato sicuramente, e ho parlato delle resistenze molto forti che De Caro stava trovando per istituire la ZTL.
E se Antonio non ricorda...
Siccome è una cosa di 18 anni fa, se Antonio mi ha detto che non se lo ricorda e non ricorda di essere stato accanto a me, è possibile che lui abbia ragione.
Tutte le cose in Italia iniziano seriamente e poi finiscono in una specie di macchietta in vacca. Che Lauricella all'altra parte del vetro mima in vacca. La povera Annalisa Milzi parla al TG1, è una di quelle due persone ritratte in foto, la persona più giovane che è figlia di quella signora che sui giornali è stata rappresentata come la sorella del boss. De Caro dice: guarda, ho parlato col parroco. Poi anche qua, cioè è tutto così. Ho parlato col parroco e mi ha detto che sono delle persone per bene, perché hanno un negozio. Non dubitiamo, per carità. E Milzi dice, secondo me anche un po' giustamente, ma siete andati a scavare nel mio profilo personale?
Non è possibile fare una foto, un selfie, mi dica lei. Sei normale, mi dica lei.
Io devo fare la querela adesso.
Non si dovevano permettere di usare la mia foto.
E che c'è la foto?
Senza alcun consenso.
Vabbè, ma che storia è? E quanto andremo avanti con questa vicenda? Chissà. È martedì 26 marzo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono le 6:36 minuti e 15 secondi, c'è Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione e sappiate che anche oggi di ITA non ci libereremo mai, di Alitalia non ci libereremo mai, l'antitrust europeo ha notato e detto che ci sono dei problemi per quanto riguarda la fusione di Lufthansa con Lufthansa e quindi non ne usciremo nemmeno questa volta. Al momento ITA è partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'ex Alitalia in 50 anni ha bruciato 14 miliardi e mezzo e 10 sul conto dei contribuenti. Un pozzo senza fondo. Non usciremo mai, Poi sì, adesso io so che qualcuno si innervosirà dicendo Bruxelles obbedisce agli ordini di Parigi perché Air France voleva comprare ITA. Sì, vabbè, però la realtà, la sostanza dei fatti è che non riusciremo a liberarcene. Visto che abbiamo iniziato così, andiamo su una persona per la quale io ho un grandissimo rispetto per il ruolo che svolge per la lotta alla criminalità organizzata che porta avanti costantemente, visto che criminalità organizzata abbiamo parlato adesso occupandoci di Bari. Una persona che sotto scorta da anni per la lotta che porta avanti nei confronti della criminalità organizzata e della mafia più insidiosa che è l'Andrangheta, lotta contro le sue infiltrazioni, e parliamo di Nicola Gratteri, che adesso è, come sapete, capo procuratore a Napoli e ieri ha fatto un intervento all'Università Federico II di Napoli dicendo cosa, si è occupato della Federico II di Napoli, dicendo che Geolier non deve andare in cattedra, cioè l'incontro con i ragazzi è una cosa sbagliata, perché l'Ateneo deve ospitare solamente modelli di vita, e poi si è lanciato in altre dichiarazioni.
Far vedere trasmissioni di ragazze della tua età seminude, che non sanno la tabellina del 5, che prima sono passate 2-3 volte al chirurgo plastico, poi vanno in televisione ed escono su quei giornali patinati, quelli che costano un euro e mezzo, poi nessuno va a intervistarla l'anno dopo perché magari per mangiare si deve prostituire, ma intanto quella che non sa la tabellina del 5 è lì in televisione. E quindi in un modello sociale dove c'è un'ignoranza abbondante, è ovvio che tu segui quel modello.
Ora, ripeto, grandissimo rispetto per il lavoro che svolge da anni Nicola Gratteri, ma perché un magistrato così importante, così rilevante, si deve mettere a fare il mass mediologo e parlarmi di modelli di vita e raccontare qual è la morale in merito ai programmi che vediamo in televisione, generalizzare in questo modo senza poi entrare nel dettaglio, citare studi e via dicendo, oppure occuparsi del fatto che un rapper, che noi possiamo discutere infinitamente, sappiamo che ha un presente, Geolier, che è quello che conosciamo perfettamente, sappiamo anche perfettamente di Sanremo, e un passato anche discutibile, quantomeno nei testi. Perché? Ma perché? Perché dovrebbe occuparsene Nicola Gratteri? Perché dovrebbe fare dichiarazioni pubbliche in merito a questo? Sottende il discorso che sto facendo a quel, mi viene da dire, un elemento culturale che caratterizza questo paese ormai da molti anni, nei quali c'è una certa confusione, una certa labilità dei confini, se permettete, tra i ruoli, e in particolare il ruolo etico, morale, che una parte della magistratura ritiene di dover avere. È un punto di riflessione, cioè non sto dicendo è giusto, è sbagliato, in me suscita una certa perplessità. Magari voi su questo potrete avere un'idea diversa. Il resto della giornata. Il resto della giornata racconta di queste... Innanzitutto di quello che è successo in Medio Oriente, dove per la prima volta le Nazioni Unite hanno approvato una risoluzione per il cessate il fuoco a Gaza, perché gli Stati Uniti si sono astenuti. Il documento ha ottenuto 14 voti a favore, l'astensione degli Stati Uniti, si chiede un cessate il fuoco immediato per il Ramadan, rispettato da tutte le parti, che conduca ad un cessate il fuoco durevole e sostenibile e il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi, la garanzia dell'accesso umanitario per far fronte alle esigenze mediche e umanitarie, e segna un passaggio politico fondamentale perché segna la rottura tra gli Stati Uniti e Israele, o meglio, alcuni la interpretano come tale, altri la interpretano come una rottura tra gli Stati Uniti e il governo di Benjamin Netanyahu, che non a caso annulla la visita della delegazione israeliana a Washington dopo l'astensione degli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla, appunto, risoluzione che chiede il cessate il fuoco a Gaza. E poi c'è l'attentato di Mosca. Il bilancio ufficiale delle vittime è di 137, i feriti sarebbero 180, probabilmente destinati a salire. Putin riconosce le responsabilità del terrorismo islamico, ma torna ad evocare il ruolo di Kiev nella strage, dicendo: la domanda è chi ne trae vantaggio, dobbiamo anche rispondere alla domanda sul perché i terroristi hanno cercato di fuggire in Ucraina. E poi c'è un fronte europeo, con le preoccupazioni italiane da questo lato, ed europee appunto, con un rafforzamento delle misure di sicurezza nel nostro paese, e Piantedosi ieri a TG2 Post.
Oggi noi abbiamo dedicato un'attenzione rinnovata a quelle che sono anche l'approssimarsi delle festività pasquali, quindi i luoghi di grande concentrazione delle persone, dove si sposteranno la gran parte delle persone in vista delle festività, e quindi abbiamo predisposto una serie di misure per garantire, io spero non ce ne sarà bisogno, un presidio di queste aree, di questi luoghi, in maniera più adeguata a quelle che sono le attese dei cittadini.
Quindi un'attenzione su Pasqua. Vi voglio portare su un altro paio di punti molto rapidi, mentre, come sappiamo, a proposito del dopo attentato in Russia, i bombardamenti sono proseguiti. Il primo riguarda il decreto flussi. Ancora una volta c'è stato il terzo click day per i lavoratori stagionali extracomunitari previsti. I posti disponibili sono 89.050. Riguardano soprattutto chi sarà impiegato nel settore agricolo e in parte quello turistico e alberghiero. Ancora una volta le richieste sono state il triplo più o meno di quelle che erano le domande. Qua già facemmo notare che in queste richieste ci sono un po' di anomalie, quindi bisogna scavare, bisogna ripulirle in parte, no? Se considerate che, per esempio, nel click day del 12 dicembre 2023 dalla provincia di Napoli, che ha una disoccupazione al 21%, è arrivato un terzo delle domande totali e 8 volte quella della provincia di Milano, quindi qualcosa vorrà dire, si sospetta, almeno sospetta una parte delle persone che se ne occupa, che ci siano a volte delle imprese fittizie che in alcuni casi si fanno pagare dai migranti perché questi possano essere regolarizzati. Il tutto parte fa parte anche di una grande finzione italiana che più di una volta abbiamo raccontato, quella secondo la quale, stando al decreto flussi, tu dovresti far arrivare i lavoratori extracomunitari dall'estero. Come sappiamo perfettamente, questo non avviene, sono persone già presenti irregolarmente sul nostro territorio e di fatto i decreti flussi sono, nella quasi totalità dei casi, una regolarizzazione delle micro sanatorie che poi avvengono con un meccanismo complicato, però questo lo sappiamo, ne parliamo da 1000 anni e non riusciamo a uscire da questa vicenda. L'ultimo punto è un punto doloroso, perché ieri, io so che di questa cosa non interessa nulla a nessuno, interessa a pochissime persone, e però non possiamo tacerla, non è giusto tacerla. Domenica sera Alvaro Núñez Sánchez, 32enne ecuadoriano, che era un malato psichiatrico riconosciuto, dichiarato incapace di intendere e di volere nel momento nel quale ha accoltellato il padre nel sonno, padre che oggi viene intervistato dalla stampa e dice non doveva finire così, si è tolto la vita in carcere. Era destinato a una REMS, una delle strutture destinate all'esecuzione della pena appunto per i malati psichiatrici, era in lista d'attesa, non ha fatto in tempo ad arrivare alla fine della lista d'attesa, il padre racconta oggi sembrava più tranquillo. Racconta anche di una cura per il suo disturbo psichiatrico che andava avanti con gli psichiatri della ASL, che gli facevano un'iniezione al mese sostanzialmente. E la vicenda, la vita di Alvaro Núñez Sánchez, una persona che non è stata curata quando era fuori dal carcere ed evidentemente non è stata curata nemmeno quando era in carcere, si è conclusa così. Si tratta del 27esimo suicidio dall'inizio dell'anno nelle nostre carceri, in una situazione che sta diventando, non dico esplosiva, ma certamente molto difficile, anche per le persone che ci lavorano all'interno, con le rivolte che vanno avanti e che proseguono, gli scontri, le proteste, tutto quello che avviene all'interno delle carceri, una situazione alla quale pensiamo si debba mettere mano. Il traffico.
Andate piano.
24 mattino.
A proposito dell'incontro all'Università di Joliet, mi sembra giusto escludere un certo tipo di cultura interessante, popolare, diffusa, ma che non è la cultura delle accademie, che hanno un altro scopo, un'altra finalità.
In Iran hanno la polizia morale, noi abbiamo la magistratura morale.
Troppo duro, caro ascoltatore, però sulla prima ascoltatrice invece mi faccia fare una riflessione. Lei, che è persona di cultura, sa perfettamente che Umberto Eco avrebbe molto da ridire su questa sua dichiarazione, su questa sua frase. La cultura che esprime Joliet, se tale possiamo definirla, perché è un pezzo di cultura popolare, è un pezzo della cultura del nostro paese. Allora, se tu riesci a dare a questo incontro i crismi di un incontro con caratteristiche accademiche e con una riflessione su, per esempio, che cosa rappresenta questo linguaggio utilizzato, che cosa rappresenta il rap nella cultura popolare ed esiste ed è penetra questo nella cultura popolare, beh, perché non dovresti dare spazio ad una persona di questo genere? Ci sono ex terroristi che vanno a fare incontri nelle università, abbia pazienza, e perché dovrebbero avere qualcosa, no, di più da dire di questa persona? L'università, guardate, è un po', si collega al ragionamento che abbiamo fatto quando abbiamo parlato di Israele e degli eventuali boicottaggi di Israele. Tra l'altro all'Università della Sapienza hanno occupato per chiedere l'interruzione della collaborazione accademica con Israele. L'università, almeno per come la vedo io e per come forse dovrebbe essere, è un luogo esattamente aperto al mondo, aperto alla discussione, alla riflessione, al dibattito, anche urticante necessariamente, comprese le proteste degli studenti, che è giusto che ci siano, per quanto siano, uno può discutere il senso, però l'università è questa cosa qua e non bisogna bloccare bloccare pezzi di dibattito all'interno dell'università, a meno che chiaramente, cioè, è un po', se arriva un negazionista dell'olocausto gli dici vabbè, qua all'università non parli perché no, è un po' più no, però dovrebbe essere, almeno così pensiamo, un luogo di apertura. Allora, ieri vi abbiamo dato notizia di questa sentenza della quale si parlava solamente sulle pagine torinesi del quotidiano La Repubblica, se non vado errato. Oggi ci dedica ampio spazio Il Sole 24 Ore, un pezzo di Patrizia Maciocchi pieno di riferimenti anche legislativi, e la vicenda è questa. La Corte d'Appello di Torino ha confermato una sentenza del Tribunale di Cuneo che riguarda due genitori separati e con questa sentenza assegna la casa alle due figlie di 4 e 7 anni. E quindi non saranno le figlie a dover fare avanti e indietro tra la casa della madre e la casa del padre, ma saranno i genitori a fare una settimana sì e una settimana no all'interno di questa casa, con valigie e via dicendo, che apre tutta una serie di problemi e di discussioni. Come potete immaginare, un ascoltatore ci diceva: sì, vabbè ragazzi, però in questo modo tocca pagare tre case, diventa un po' complicato anche dal punto di vista economico. Però così è. Gianetto Regassani, presidente dei Matrimonialisti Italiani, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Ci sente?
Sì, sì, eccomi.
Oh, eccolo qua, eccolo qua. Ecco. Allora, come legge questa decisione di queste tre giudici, Gassani?
È una sentenza storica, perché di solito una soluzione del genere era stata adottata attraverso separazioni consensuali o divorzi congiunti, cioè con l'accordo delle parti, e quando poi le parti erano disponibili appunto a reperire altri due appartamenti, quindi la casa coniugale e le altre due case dove andare a vivere. Stavolta è la Corte d'Appello che conferma l'imposizione del giudice ad una soluzione del genere. Pertanto è un provvedimento importante, storico, divisivo, perché chiaramente adesso si crea un precedente dove un giudice può addirittura importi di andare per forza di cose ad affittare una casa, non c'è più un assegnatario di una casa. Dal punto di vista del messaggio che si lancia, io sono d'accordo, nel senso che i ragazzi non devono cambiare casa, devono rimanere nel luogo dove hanno sempre vissuto, però tuttavia si apre adesso uno scenario abbastanza complesso. Se passasse questa linea, quanti italiani potrebbero permettersi, quante famiglie potrebbero permettersi tre case? Questo è il punto.
Eh sì, questo è un punto. Leggo dal pezzo di Patrizia Maciocchi oggi su Norme e Tributi, sul Sole 24 Ore, a pagina 38. Dice questo: l'incrocio per il passaggio di testimone nei cambi di turno non è detto che sia pacifico, il rapporto tra i due era piuttosto conflittuale, la donna aveva querelato l'ex marito per maltrattamenti, anche se entrambi gli ex coniugi si sono dichiarati disponibili a fare il possibile come genitori. Per la Corte d'Appello questo basta. I giudici territoriali valorizzano soprattutto la relazione con le minori. Ora, sappiamo, Gassani, perfettamente che nel nostro paese non è che valga tanto la giurisprudenza. È prevedibile che questa storia arrivi in Cassazione, immagino.
Probabile sì, però indubbiamente quando una Corte d'Appello, soprattutto una Corte d'Appello importante come quella di Torino, sancisce questo principio, indubbiamente si apre un dibattito. Cioè è probabile che ci sia una sorta di emulazione anche di altre corti, perché c'è oggi una tendenza fondamentalmente a mettere il minore al centro degli interessi di ogni disputa, e quindi questo è condivisibile. Il problema è che non tutti gli italiani sono in grado di sostenere questo. Per esempio nelle famiglie con redditi medio-bassi questo è un discorso che non avrebbe alcun senso, perché già il coniuge che deve allontanarsi avrebbe una grande difficoltà. Figuriamoci se si deve allontanare anche il coniuge economicamente più debole. Insomma, la cosa può essere bella sul piano del principio, ma probabilmente nella maggior parte dei casi assolutamente impraticabile.
Sarà impraticabile. E i giudici, Gassani, devono valutare anche questo, devono valutare anche la praticabilità di questa opzione, oppure possono prescindere e in un ideale, presunto interesse del minore.
Guardi, c'è una norma non scritta del codice, si chiama buonsenso. Ecco, quando non c'è buonsenso i giudici possono fare molti guai, quando c'è buonsenso invece possono fare una rivoluzione culturale nel nostro paese.
C'è un altro punto interessante che ci sottopone un ascoltatore, ma questo ovviamente, Cassani, non riguarda tanto lei, oppure se vuole rispondere a questa riflessione. Dice: sto divorziando da mia moglie, l'ho proposta al consulente del tribunale e lui ce l'ha sconsigliato, dice che non funziona mai perché i bambini diventano di fatto i proprietari di casa e non rispettano più i genitori vedendoli come ospiti della casa, dice Giuseppe. Chissà se entra anche questo nelle valutazioni, no?
No, non credo che sia questo il problema. I figli indubbiamente devono essere messi in sicurezza, ma non tanto attraverso gli appartamenti, che può essere anche una soluzione remota per coppie ricche. Non vanno messi al centro di un conflitto, non devono diventare un bottino di guerra, non devono diventare un'arma di vendetta di un genitore contro l'altro. Questo è il modo per tutelarli, non è tanto avere due case o tre case. La cosa più importante è separarsi con stile, e questo, mi creda, non è scontato.
La ringrazio, grazie Gian Ettore Cassani per essere stato noi, presidente dell'Associazione Matrimonialisti Italiani. C'è il GR, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, ci sono i nostri canali social che conoscete perfettamente, Facebook, Instagram, X, ci trovate da tutte le parti, così come a 24 mattino a radio24.it, e se vi siete persi qualche pezzo della trasmissione, c'è il podcast. Lo trovate sul sito e sull'app di Radio 24, sulla piattaforma di Radio 24, rinnovata da relativamente poco, e che ci pare funzioni piuttosto bene, e su tutte le principali piattaforme. Mi raccomando, iscrivetevi, così se vi perdete qualcosa avete il modo di recuperarlo anche con un'agile notifica. Ci sentiamo dopo il GR.